del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora stiamo pregando sul tema dell'alleanza, della relazione e in particolare della relazione che nel Nuovo Testamento possiamo anche declinarla sotto la categoria del discepolato. È il Signore che ci chiama alla sua scuola e noi abbiamo voluto e lo rivogliamo, no? Continuare a imparare a vivere nella fiducia e in qualche modo nell'esperienza, anche se a momenti non piena, ma allo stesso tempo l'abbiamo sperimentato, no? Anche ieri sera nella preghiera, quando ci abbiamo condiviso qualcosa della nostra esperienza di Gesù come Salvatore, di una vita che vince la morte, e l'abbiamo in qualche modo sperimentata, no? E questa ci sostiene in un cammino dove ancora noi camminiamo, in una vita segnata dalla morte. E ecco, no? Ma noi stiamo gustando dietro di lui una vita che vince ogni morte, per cui è anche quella che tutti quanti incontreremo. E questo maestro che ci chiama alla sua scuola e chiama tutti noi. Non ci sono discepoli di serie A, discepoli di serie B. Una volta in una parrocchia, in un gruppo di adulti, mi invitano a fare un incontro e come tema mi danno Gesù e le donne. Cioè, Gesù come ha trattato le donne? E poi mi viene da dire, come ha trattato gli uomini? Punto, ho finito. Nient'altro da dire. Cioè, nel senso che Gesù, no, i Vangeli ci mostrano una libertà. Era un uomo, quindi connotato, però era libero da quello che nessun altro uomo, nessuno di noi riesce a vivere, in quella libertà di... Pensate anche Paolo, no? Che Paolo nella lettera ai Galati lui dirà, in Cristo Gesù non c'è più giudeo greco, non c'è più schiavo libero, non c'è più uomo donna, nel senso non che non ci sono più donne, ma che non, quella diversità che diventa contrapposizione in Cristo Gesù è superata, perché noi siamo uno in Cristo. Quindi Paolo coglie la sua esperienza di Gesù, anche se poi in altri passi, in altre lettere, paga dazio della sua comunità, della, no, eccetera. Tra l'altro sapete che c'è tutta una tradizione antica, perché nel primo secolo, perché la Chiesa nasce femminile, la Chiesa, come ancora oggi, molte volte siete più voi donne a frequentare, no, che non gli uomini, la prima Chiesa nasce femminile, a Roma per esempio i titoli, sapete, ci sono le chiese titolari, cioè sono quelle chiese che vengono da quelle case di matrone romane, che poi la tradizione, cioè che poi Santa Prassede, vicino alla bellissima chiesa,
ha fatto l'iscrizione a Santa Tiberia del Caire Maria, nella chiesa a Tiberiade,
no, nella Nazareth,
a Nazareth.
Cioè, no.
Però Caire Maria perché si radunavano con Maria.
Sì, perché invocavano, sì.
Ma e poi anche quest'altro elemento che io quando l'ho sentito mi ha lasciato abbastanza perplessa, perché noi chiaramente pensiamo sempre che Gesù viveva nel contesto che noi conosciamo. Allora, sentire che invece una donna non avrebbe mai potuto sedere ai piedi di un maestro, perché era inammissibile, cioè è di un dirompente spaventoso, no? E Maria si siede ai piedi di Gesù e l'ascolta, perché quello è il gesto del discepolo nei confronti del maestro. Una donna non può essere discepola, o la stessa testimonianza a Maria Maddalena della risurrezione, cioè sono cose veramente dirompenti. E tu è vero che dici come un uomo, li trattava come un uomo, sì, però li trattava come un uomo come adesso, non
trattava. Come nessun uomo trattava.
Come te.
E quindi anche allora ecco, no, quindi questo per dire il Signore che chiama discepoli e discepole, no, dietro di lui, no? Un discepolato a vita, mentre altri maestri si andava da un maestro per imparare la Torah, quindi si facevano degli anni dietro di lui. Ci si metteva d'accordo per il costo delle lezioni, per cui uno pagava oppure diceva guarda ti tengo l'orto, no, e tu mi dai delle lezioni sulla Torah, e quando finiva uno andava. E invece Gesù ci chiama un discepolato che non finirà mai, no? Perché è fra l'altro completamente gratuito nel suo amore, no? Cioè, è un discepolato che perché dovremmo sempre imparare a come si vive, fino a imparare a come si vive la morte, no? Questo sarà di tutti noi. E allora questo maestro che poi non è soltanto lui che, cioè uno che la gente lo cerca, ma che cerca discepoli. Cioè nel senso si interessa ai discepoli, non li abbandona perché gli vuol bene, chiama a essere suoi discepoli. E ho conosciuto una suora che lavora in una città, in un quartiere di periferia molto problematico, dove c'è una scuoletta professionale. Lei conosce un po' tutto il quartiere, la gente, le famiglie, gli vogliono bene. Allora lei diceva perché questi ragazzi così... E io quando non vengo a scuola vado a casa loro e la madre mi dice no, sta a letto, non si è voluto alzare, vado in camera, lo tiro giù dal letto, dico vieni a scuola. E quindi per dire mi cerca, no? E così è il Signore ci cerca, no? E anche se a un certo punto ci può essere un abbandono scolastico da parte nostra, lui non ci abbandona. E allora Marco 5, ecco, è un brano che ci parla di lui e del tipo di maestro che è, uno che ci parla, si gioca e, con noi. E dice, giunsero all'altra riva del mare, nel paese di Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente notte e giorno tra le tombe e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci spirito impuro da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandia di porci al pascolo e lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché entriamo in essi, glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandia si precipitò giù dalla rupe nel mare, erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandiani allora fuggirono portando la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato, il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Questo brano intanto si muove in una cornice iniziale di disordine, cioè nel senso ci sono degli elementi che non sono al loro posto. Allora, uno più, diciamo, tranquillo è il fatto che Gesù va nella Decapoli, nel paese pagano, cioè raramente Gesù è andato oltre confine e raramente per compiere un gesto, perché se ricordate lui va dalle parti di Cesarea di Filippo, ma per fare più un ritiro, per riflettere sulla... va dalle parti di Siro e Sidone ed è una donna Siro Fenicia che gli strappa, no? Quasi lui non vorrebbe, gli strappa la guarigione della figlioletta. Qui è lui che va per compiere un gesto di guarigione. Un altro elemento più diciamo vistoso di disordine è un uomo vivo che vive nelle tombe. E un altro elemento ancora di disordine è una mandria di porci sul monte. Ricordate, sul monte è il luogo della manifestazione di Dio. Qui troviamo i porci, che sono animali impuri, e poi ci fermeremo un po' su questo, che sono sul luogo di Dio. L'azione del Signore rimetterà ordine. Lui ridarrà vita a quest'uomo e lo reinserirà in un contesto di vita. La mandria dei porci precipiterà nel mare e lui tornerà poi nella terra di Israele. Ora, attenzione. Notate il primo versetto: giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni, sceso dalla barca subito dai sepolcri gli venne incontro. Notate, in genere, no, nella narrazione, così come l'abbiamo imparato nelle regole, no, cioè con il verbo con cui cominci nel modo e nel numero continui, per cui qui si comincia con Gesù e i discepoli che giunsero all'altra riva, però poi non si dice scesero, viene detto sceso. Allora è possibile pensare che i discepoli, vedendo che Gesù a un certo punto li sta portando in luogo dove c'è un matto che tutti conoscono, pericoloso e che tutti evitano, è arrivati, cioè che proprio Gesù proprio là sta andando, arrivati alla riva probabilmente avranno detto: maestro, noi ti aspettiamo qui, secondo noi non è il caso di andare, no? Se tu torni a questo punto, cioè noi te l'abbiamo detto, no? Come dire, no, nei villaggi, nei luoghi, tante volte c'è il matto violento che tutti evitano, no? Perché i genitori dicono ai figli: mi raccomando, non andare là perché c'è quello lì che è pericoloso, i bambini poi vanno a vedere, a spiare il matto pericoloso, no? E allora, vedete, al di là dell'interpretazione, che pure è verosimile, e c'è questa stranezza nei verbi, c'è, secondo me c'è proprio questa profondità, c'è un senso più profondo, no? Quale? Che Gesù solo scende nel nostro inferno. Gesù solo scende nel nostro inferno. C'è che noi siamo sempre un passo indietro. Anche questo ci deve, come dire, mantenere in uno sguardo l'uno verso l'altro di fraternità, no? Tante volte ci sono delle persone, lo sappiamo, le abbiamo anche ricordate, che sono state per noi padri, madri, anche nella fede, ci hanno aiutato, ma sono persone come noi. Cioè anche loro hanno i loro casini. E ci sarà sempre qualche situazione in cui magari rispetto alle nostre attese loro ci deluderanno. Perché non sono Gesù? Perché non sono Gesù? E credo che questo ci, se custodiamo questa, come dire, vigilanza, questa consapevolezza, ci aiuta anche a non vivere delle cocenti delusioni, perché a volte no, ci sono verso le quali No, esatto, il padre, ma cioè così. E poi quando questi, magari li vediamo in qualche aspetto che... E, no, solo Gesù radicalmente, no? Un inno della comunità di Bose ha un passaggio che dice: tu l'unico che ci vuole bene. Ora, grazie a Dio, noi abbiamo anche delle persone che ci vogliono bene, ma sottolineare l'unico vuol dire così radicalmente: chi ci vuole bene sono Gesù. Neanche la moglie e il marito, neanche il marito e la moglie, no? È perché, ma è chiaro, l'uno non è che l'altro è Dio per l'altro, no? Cioè la madre per il figlio, no? Eccetera, tutti questi rapporti, cioè l'altro non è tutto. E allora solo Gesù, e solo Gesù si gioca, e neanche Maria, con tutto il rispetto per la Madonna, cioè Maria, Gesù e Maria, no. Gesù, sto parlando di Gesù, Maria è una di noi, Maria non è la quarta persona della Trinità. E allora... sceso, tra l'altro in questo sceso c'è tutto, no, il senso di un Signore che scende nei nostri inferni, no? E ci viene a trovare nelle nostre cantine dove a volte ci... E vedete, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Attenzione, spirito impuro, abbiamo già detto, no? L'impurità nella Bibbia è... una cosa o una persona frantumata, cioè, ecco, frantumata e confusa, proprio perché invece puro significa integro, e ecco, l'impurità va con la frantumazione e la confusione, e costui viveva nei sepolcri, dice, costui dimora tra le tombe, e poi dice continuamente notte e giorno tra le tombe. Ora io non capisco, perché è vero che sono dei sinonimi, però se il verbo, cioè scusate, se il sostantivo in greco è lo stesso, perché una volta devi usare sepolcri e l'altra volta devi usare tombe? Perché il sostantivo è sempre mnemeion, memoriale, no? Memoriale, cioè. Allora è sempre lo stesso, per cui la tomba è un memoriale di un morto, no? Di una morta. Cioè, allora, come dire, qui c'è la memoria, ecco, quest'uomo abitava nella memoria della morte. Quest'uomo abitava nella memoria della morte. Per tre volte, Marco ce lo dice, che continuamente fra le tombe aveva la sua dimora, dalla tomba gli viene incontro, no? Cioè, quindi per dire, questa memoria della morte, che poi nella Bibbia ha un nome più, si chiama paura della morte, che la lettera agli Ebrei nel capitolo 2 versetto 14 dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè la paura della morte, che, attenzione, perché uno dice: no, ma io non ho paura della morte. Sì, però la Bibbia non è soltanto, parla della paura della morte, non solo in riferimento a quel momento che tutti vivremo, ma alla morte già presente nella vita, che ci fa paura.
Che poi all'altra faccia è l'ansia della vita, l'ansia di vivere, no? L'altra faccia della paura della morte è l'ansia di vivere. Se noi ci guardiamo attorno, vediamo, no, questa frenesia del divertimento, per esempio, no? All'Aquila il giovedì non ti puoi muovere, perché il giovedì è tutto un vomito e un bere, insomma, è tutt'altro, perché i ragazzi vanno e devono divertirsi, no? Ma non so, sto facendo l'esempio dei ragazzi, ma anche questa frenesia dell'acquisto, no? di queste compere compulsive, sono tutte forme che esprimono la nostra paura della morte, come ansia di vita, però è lo stesso risvolto, è il risvolto della stessa metafora.
E quindi paura della morte, dicevo, anche paura di tutto quello che diminuisce la vita rimanendo vivi, malattia, violenza, ingiustizia, isolamento, emarginazione, no? Tutto questo che sentiamo che ci fa morire. Allora in qualche modo, come dire, no? C'è questa lotta con la morte, questo allontanare la morte. Padre Bovati sottolineava anche come c'è una lotta con la morte per voler vincere la morte in quel piacere sottile che vediamo anche purtroppo anche nel mondo giovanile, no? di sfiorare la morte, camminare di notte sulle righe centrali di una strada, eccetera, fare delle cose quasi come dire tu vivi se ti avvicini alla morte, ne senti tutta la paura ma la superi. Che è terribile, perché poi la vita non è nel provare il brivido e poter vivere, anche perché la vita non è un videogioco che se ti va male puoi restart game, no, ma la vita è vivere. E allora ecco, no, questa...
Soprattutto, scusa Franco, se mi permetto, soprattutto io sempre più mi rendo conto di questo, che c'è questo... diciamo questa logica della televisione, no? In che senso? Che tutto deve andare bene, che tutto deve essere come in una grande fiamma la vita, no? E mentre quando eravamo ragazzi noi eravamo messi comunque in confronto anche con esperienze dolorose, con la morte, con i fallimenti, con i dolori, anche i bambini, no? Invece adesso non si parla, cioè di tutto ciò che è negativo nella vita, proprio non se ne deve parlare. Ma pensate che adesso vanno di moda sempre di più le case funerarie, no? Le case funerarie all'americana, cioè nascondiamo la morte, teniamole fuori dalla nostra porta e non diciamo mai che se ti sposi non è sempre come il giorno del matrimonio, ma poi arriverà il momento in cui non ti capirai, non, cioè, comunque l'imprevisto, il fallimento non sono proprio assolutamente tenuti in conto, c'è sempre questo invito a galleggiare in qualche modo nella vita, no? Senza dirsi e mettersi di fronte alla realtà. No, perché Gesù questo nel suo insegnamento non l'ha mai fatto, anzi, a volte è stato anche più duro di quanto doveva essere, perché i discepoli dicevano, ma veramente volete venire con me, ma lo sapete che venire con me significa questo, questo e questo, cioè non ha mai nascosto tutte le difficoltà che ci sono nella vita. Perché allora questa idea della felicità come se fosse veramente il diritto alla felicità, no? Dicono gli americani, c'è un articolo che dice il diritto alla felicità, ma a me viene da ridere, ma quale diritto alla felicità? Cioè, forse ci arriverai anche, ma con tanta saggezza, con tanta sofferenza, con tanto aiuto, no? A trovare una serenità. Però nella vita hai invece incontrerai tanta contraddizione.
Quindi questa lotta, spinto dalla paura, questo abitare nella paura della morte, cioè tra l'altro questa, avere la dimora è come dire che il mio pensiero poi torna lì, il mio pensiero fugge da lì, però sa che deve tornare, cioè per cui io devo fuggire. Cioè, come dire, ma in fondo so che morirò, però non me lo devo dire, non ce lo dobbiamo dire, però non dobbiamo, amici medici ci dicono come è difficile ai familiari di persone novantenni, 94enni, eccetera, che magari stanno lì, dirgli che è suo padre e potrebbe morire, no? Non si dice più.
Scatta la denuncia.
Non si dice più, ma come? No, certo, adesso...
Allora ce l'hanno detto, sì, due sì, giorni prima.
E allora, ecco, e questo fra l'altro è autolesionista, no? Cioè, quindi anche il percuotersi, no? Gridare. Visto Gesù da lontano, Gesù che gli va incontro, accorse, gli si gettò ai piedi, urlando a gran voce, disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Notate che fa dei gesti religiosi. Corre davanti a Gesù, si mette in ginocchio, lo prega, in nome di Dio, di non tormentarmi. Perché Gesù gli dice: esci. Interessante, no? Cioè, come dire, lasciami in pace, in nome di Dio, lasciami in pace. Cioè, nel senso che io mi sono già preparato la tomba, aria condizionata, televisore 52 pollici, no? Letto, eccetera, sempre la tomba. Però, perché dato che lì devo andare a finire, io mi aggiusto, no? E quindi non rompetemi le scatole ancora con... No? Cioè, ma ho capito com'è la cosa, no? E quindi ho capito che poi alla fine andremo a finire lì. Per cui, in qualche modo, mi preparo prima, no? Comincio già a abitare da vivo dove andrò a finire da morto. Vivo come morto. Cioè, vivo in mano alla morte. Che... combatto solo rimandandola, tanto so che non la vincerò. In questo senso, no, Antonella diceva l'ansia della vita, no? Cioè che un continuare a voler gustare a tutti i costi la vita per sentirmi vivo, no? Io ricordo sempre un filmetto che forse avete visto anche voi, che avrà quasi 50 anni, che si chiamava Stregati dalla Luna, con Nicolas Cage e Cher, no? Dove questo, lei era ambientata a New York, lei figlia di una coppia di italo-americani, e quella che faceva la madre di Cher era un'attrice, adesso non ricordo il nome, di alto livello. E la cosa qual era? Che lui era uno che l'aveva sempre tradita. E l'ennesima sera in cui lei lo aspetta guardando la televisione e lui arriva tardi e lei gli dice... lui si era fermato con la solita donnella, così, no? E allora lui gli dice: dove sei stato? E lui dice: ho avuto da lavorare, smettila, no? Eccetera, lasciami in pace. E lei fa: tu lo sai perché fai così? E lui dice: ma che vuoi? Eccetera. Tu fai così perché hai paura di morire. Mi è rimasta impressa questa, quando vi dico questa frase, no? Come dire, no, continuo ad avere donne per un uomo, no? Continua e sono vivo. E sono vivo. Abbiamo degli esempi in lui, no? Cioè sono vivo.
Volante.
Ma anche altri, vabbè, facciamo. Anche. Sono registrato, quindi.
Non posso
parlare. E quindi, vedete, no? Ecco, poi per un uomo sessualmente, no? Cioè, poter fare, ce la faccio ancora, sono vivo, non sto morendo. E notate, quindi, quest'uomo va da Gesù e dice: non avere a che fare, si butta in ginocchio, non le va addosso, non cerca di allontanarlo pregandolo, lui sa che viene da Dio.
Rispetto a quello che dice Franco, scusa, non voglio fermarmi su questo, quanto possiamo essere simili a questo geraseno tutte le volte che diciamo ormai, la mia vita è così. Mi adatto, mi adeguo, è più facile che io continui a subire uno schifo di vita piuttosto che rimettere in discussione tutto. Ma questo veramente non ha niente, cioè è essere come il geraseno, cioè destinarsi al sepolcro, no? Quindi avere già deciso che la tua vita è finita.
Eh sì. E così, per cui notate, lasciami in pace, magari io ci ho anche provato, ho visto che non è andata, e allora sono diventato adulto, come dire, senza più illusioni, e allora no. E notate, fra l'altro, la sua preghiera è divisiva, cioè in nome di Dio, no, non fare quello che vuoi fare, cioè quasi che tu non vieni da Dio, non è con te. no? Ma è quasi che il nome io a un Dio che diceva fregati, no? Non lo fare, no? È sempre una preghiera diabolica, una preghiera divisiva. Tra l'altro rimane questo mistero, no, nei Vangeli, che i demoni conoscono bene Gesù, ma è una conoscenza non salvifica. Quasi come dire, no, ci può essere una conoscenza teologica, eccetera, però che non implica la vita, no? Che non diventa salvezza. Per cui notate, no? Cioè mette Gesù contro Dio. Quel Dio che io invoco, in nome di quel Dio ti fermi. Perché, ecco, il tuo venire verso di me è tormento. Attenzione, venire verso di me è Gesù che gli sta dicendo, esci. E chi altro gli può dire Gesù? È il Dio degli esodi. Dall'inizio ce lo stiamo dicendo, no? Il Dio delle uscite, il Dio delle nascite, no? E pensate che anche questo mi sembra interessante, perché poi anche Gesù lo dirà a Nicodemo, bisogna rinascere. Allora mi sembra anche bello, perché c'è la vita come una continua rinascita, cioè dove allora, mentre da una parte si può vedere in maniera triste, no? La vita come un po' un invecchiare e un precipitarsi verso la morte, però nella fede, anche Paolo lo dirà, no? Dirà, mentre si va disfacendo l'uomo vecchio, sta venendo fuori l'uomo nuovo. Nel Vangelo di Luca Gesù dice: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Se quella frase Gesù l'ha detta in aramaico, suonerebbe così letteralmente: nella pazienza assumerete i vostri veri volti. Nella pazienza assumerete i vostri veri volti. Allora mi piace, perché quindi l'invecchiare da una parte è un nascere in Cristo, invecchiando in Cristo, cioè camminando con il Signore, c'è un lasciandoci lavorare da Lui, lasciandoci tirar fuori da Lui, veniamo sempre più fuori per quello che siamo. E vedete, gli diceva: esci spirito impuro da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. Tra l'altro qui sembra che ci sia anche da parte di Marco una velata critica al potere romano, no? Al potere romano della legione che opprimeva, che schiacciava, che distruggeva. E allora vedete, no? Cioè, questa legione sono in molti, sono in molte le cose che ci opprimono, sono molte le paure che ci opprimono. Molte le paure che ci opprimono. Che hanno poi una radice, che è la paura di Dio, di quelle perverse immagini di Dio che ancora ci portiamo dentro, no? Che poi sono di questo Dio che ci fa morire. E allora, per dire, sarebbe sempre bello poter, almeno utile, diciamo così, lavorare nella nostra preghiera nel cercare di dire al Signore quali sono le paure che mi abitano in questo momento della mia vita. Quali sono le paure che mi opprimono in questo momento della mia vita, no? E che Lui ci chiede di insieme con Lui pronunciare, no? Fra l'altro, come ci dicevamo a proposito di Giacobbe, no? Vi ricordate, chi ha il potere di chiedere il nome e di farselo dire è più forte. Per cui Gesù, che dice: come ti chiami? E Lui glielo dice, dice che Lui è più forte delle nostre paure. E padre Povati diceva, no, appunto questo: le paure non si superano da soli, no, nel senso che uno dice: io non devo aver paura. E lui dice: ma un bambino normalmente come supera una paura? Entrando in una stanza accompagnata dalla mamma, ha paura, si gira verso la mamma e la mamma stringe forte la mano e gli dice: ehi, ci sono io, non ti preoccupare, la madre, il padre, no? il bambino, la bambina, credendo che il papà, la mamma è più forte di qualunque cosa ci possa essere in quel buio, si rasserena. E in fondo è quello che ci dice il Salmo 22, no? Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. E allora, ecco, no? Poter anche lavorare sulle paure, elencare le paure al Signore, nominarle, dire: Signore, questa paura mi abita, mi opprime, mi prende, mi tiene lì, bloccato, bloccata. E notate, allora, e lo scongiurava con insistenza perché non gli cacciasse fuori dal paese, vedete, è sempre un'uscita. E allora c'era là sul monte una numerosa manga di porci al pascolo, glielo permise, mandaci da quei porci perché entriamo in essi, glielo permise, gli spiriti impuri dopo essere usciti entrarono nei porci e la mandia si precipitò giù dalla rupe nel mare, erano circa 2000, affogarono nel mare. Insomma, è un'azione simbolica che naturalmente intanto fa andare lo spirito impuro dove sono i porci, che sappiamo, secondo la tradizione antica ebraica e non solo, sono degli animali impuri. Attenzione, perché sono animali impuri. E allora, intanto, una volta ho trovato un articolo di antropologia culturale che diceva probabilmente queste popolazioni antiche, che erano popolazioni nomadiche, non potevano allevare il maiale non è un animale che tu puoi portarti dietro, no? Su questo si aggiunge una motivazione religiosa. La motivazione religiosa qual è? Che dato che per Israele ciò che, diciamo, è puro e al suo posto, non è un posto di un altro, non c'è confusione. Ricordate che anche lo scopo degli esercizi è mettere ordine nella propria vita. E allora il maiale era difficilmente catalogabile nella mentalità antica, perché da una parte tu vedevi che il maiale ha lo zoccolo uncinato come la mucca, però non rumina, e allora è un misto impuro. Quindi la confusione torna nel mare della morte, il mare è la morte, no? E quindi va giù nel mare e affogano nel mare. E i loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città, nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa è accaduto all'indemoniato, il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene nel loro territorio. Interessante, no?
Posso dire qualcosa su questo? Allora, tempo fa padre Banori, non so chi l'ha conosciuto, il vescovo di Banori, grande vescovo, ci fece una spiegazione molto puntuale su questa storia dei porci. Che cosa succede? Santo ce l'ha già detto, siamo fuori dei confini. Allora, in Israele naturalmente i maiali non potevano essere allevati, no? Perché era un animale impuro, cioè, che te ne fai se allevi un maiale? Però immediatamente dopo, chiaramente comincia la grande produzione, no? di carne suina, e quindi però per gli ebrei, loro chi sono? Sono persone che stanno facendo una cosa sbagliata, come arrivi alla Zella. No? Cioè, tutto questo sfacelo di maiali agli occhi di un ebreo è veramente tutta una folla di impurità, in qualche modo. E molto spesso tra i confini, voi sapete che c'è chi sta in Svizzera, cioè chi sta in Italia va a lavorare in Svizzera perché guadagna di più. Quindi c'è un po' di confusione, i confini non sono così definiti, no? Allora, cosa succede? Che questi hanno messo su questa economia fiorente di tutti questi maiali, no? Però noi lo sappiamo benissimo, visto che viviamo in una realtà in cui prevalentemente comanda la finanza, comanda l'economia, no? Perché noi siamo governati dall'economia e dalla finanza. Anche la legge si fa in base a quello, lo dico proprio senza mezzi termini, è così. Allora, che cosa succede? Che qualcuno ci rimette le penne, è sicuro che qualcuno ci rimette le penne, di solito chi sono? Le persone più intelligenti ma anche più sensibili. Io conosco delle persone, ma sempre più frequentemente, che vanno in burnout, no? Che fanno dei lavori anche molto impegnativi e poi a un certo punto il lavoro li risulta talmente tanto che escono di testa. Quindi lui diceva probabilmente questo Geraseno rappresenta questo personaggio che questa città ha messo fuori come il quello che lo schifo di sé in qualche modo, quello che rappresenta tutto ciò che non funziona nella società. E ci serve, no? Perché ci serve sempre qualcuno che si tira addosso tutto il sentimento, tutta l'ira, tutto il fallimento degli altri. Perché poi si spiega questa cosa? Perché quando arrivano e lo trovano vestito, a me piace immaginarlo veramente. Noi conosciamo dei clochard, delle persone che vivono veramente poveramente. Immaginare che questo lo vedi tutto ripulito, a festa, sbarbato, profumato con la cravatta, no? E questa gente che avrebbe dovuto fare e dovrebbe esultare per questo grande miracolo che si è compiuto, invece si incazzano da morire, no? Si incazzano da morire perché sono morti forti, perché comunque ha messo in discussione l'economia, perché l'economia è più importante dell'uomo, no? E quindi era meglio che continuava a rimanere lì nella tomba piuttosto che, no? E infatti gli dicono: ma vedi l'andartene, ma che vuoi? Allora lì c'è, è vero che c'è una morte che è quella evidente del Geraseno, no? Che è in casa l'uomo che è preda della morte, ma anche tutta questa altra gente è preda della morte, perché ha smarrito il senso della vita, perché ha fatto dell'economia qualcosa che è più importante della persona, no? E mi piace, insomma, questa cosa, la volevo condividere.
Sì, sì, proprio perché il segno di questo è che i porci erano sul monte. Il monte è il luogo di Dio, no? Come dire, allora loro sono sul luogo di Dio. Cioè, no, c'è una frase che sentivo, che la nostra società occidentale, che ha posto il dubbio metodico su tutto, anche su Dio Trino, non ha mai posto il dubbio su Dio Quattrino. Su quello no, non c'è dubbio, siamo tutti d'accordo. Qualcuno dice, no, che in fondo alla fine è l'unica vera alternativa a Dio. Il culto del denaro e della ricchezza è l'unica vera alternativa a Dio. L'ateismo, l'unica vera alternativa è il denaro. Tant'è vero che vediamo che dietro tante ideologie poi alla fine c'è tutto un accaparamento di beni, no? Qualunque siano le visioni politiche. E tant'è vero che Gesù dirà: oddio mammona, cioè alla fine l'alternativa è quella. Allora loro che hanno come Dio mammona, no, come ci diceva Antonella, non gioiscono di un uomo che è tornato alla vita, no? Perché hanno perso, perché quella, cioè, quell'azione di salvezza di Gesù che coinvolge tutto il creato, anche l'economia, no? E per cui noi vogliamo bene a questi immigrati, ma a casa loro, no? E senza implicarci, senza spendendo il minimo, no? Senza neanche troppo, eccetera.
Per andandoci su qualcosa.
E allora, per cui è interessante, dicono Gesù, maestro, da dove sei venuto? Te ne puoi andare. Risali sulla barca. E mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise. Perché non glielo permise? Allora c'è un'interpretazione che io, secondo me, è proprio assurda, che c'è qualcuno che dice no, perché questo era uno che era chiamato al matrimonio. Dove c'è scritto che questo era chiamato al matrimonio? No, no, in certi corsi vocazionali l'ho sentito, in certi corsi vocazionali l'ho sentito. E mi fermo qui. E mi fermo qui, no, perché devo stare a casa. No, gli studiosi più seri di questi qua dicono che intanto Gesù si è mosso essenzialmente in Israele, cioè quindi, come dire, probabilmente Gesù aveva una visione che lui era chiamato per le pecore perdute della casa di Israele e che i suoi discepoli sarebbero stati coloro che avrebbero portato da Israele alle genti, e quindi avere un pagano con sé non era nella dinamica, no, eccetera. Però allo stesso tempo gli dice quello che dice al discepolo, dice va nella tua casa, i tuoi, annuncia, il verbo dell'annuncio, il verbo di quando manda i discepoli ad annunciare, che cosa? Ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Interessante, no? Tutta questa azione di Gesù è misericordia. Ricordate che oggi nel Magnificat, no, dicevamo che la potenza di Dio è solo misericordia. Tutto quello che ha fatto Gesù è misericordia, cioè lo scendere da solo fino al nostro inferno, rischiare, venirci incontro, prendersi tutto quanto, no? Per dirci esci, questa è una forza, è un movimento, è una potenza la misericordia, no? È una potenza di vita.
È quello che ha fatto scendere Gesù dalla barca da solo, affrontare il rischio di essere fatto fuori da una pietra a danno di quest'uomo, no? E poi ha lottato con le legioni per restituirgli una dignità. E poi chiaramente la presenza di questo uomo sbarbato e ingravattato era memoria per tutte quelle persone, cioè parlava dell'opera di Dio, no? E quello è il modo migliore per annunciare il regno di Dio, essere noi testimoni dell'opera di Dio.
E quindi ecco, questa è l'immagine, no, di un discepolo che non sarà con Gesù, ma che ha sperimentato l'incontro con Gesù e viene inviato da Gesù, no? A narrare, ecco, quello che ha sperimentato, no? Cioè in fondo è questo, quell'opera di liberazione che ha sperimentato nel profondo di sé e nel suo cuore. Bene, buon lavoro, ci vediamo per la messa.